Palazzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Un uomo giovane che pareva un operaio, alto e pallido, vestito di verde, con le scarpe gialle polverose e i piccoli baffi in colore delle scarpe, stava davanti al portone appoggiato a una bicicletta. Appena vide Noemi si tolse il berretto che lasciava l'impronta sui folti capelli dorati e le sorrise, mostrando i bei denti fra le labbra carnose. Ella lo riconobbe subito agli occhi, occhi grandi, a mandorla, di un azzurro verdognolo. Erano ben gli occhi dei Pintor. Ma il suo turbamento aumentò quando lo straniero, balzato sugli scalini del portone, la strinse forte fra le sue braccia dure. «Zia Esther, sono io. E le zie?» «Sono Noemi», ella disse un poco umiliata, ma tosto si irrigidì. «Non ti aspettavamo. Esther e Ruth sono alla festa». «C'è una festa», egli disse tirando su la bicicletta a cui era legata una valigia polverosa. «Ah, sì, ricordo. La festa del rimedio. Ah, ecco». Gli sembrava di riconoscere il luogo dov'era. Ecco il portico tante volte ricordato da sua madre. Egli vi spinse la bicicletta e cominciò a slegare la valigia, battendovi su un fazzoletto per togliere la polvere. Noemi pensava: «Bisogna chiamare zia Pottoi, bisogna mandar da Efis. Come farò sola? Ah, e se lo sapevano che doveva arrivare, mi ha lasciata sola». L'abbraccio di quell'uomo sconosciuto, arrivato non si sa da dove, dalle vie del mondo, le destava una vaga paura. Ma ella sapeva bene i doveri dell'ospitalità e non poteva trascurarli. «Entra. Vuoi lavarti? Porteremo poi sulla valigia. Chiamerò una donna che ci fa i servizi. Adesso son sola in casa e non ti aspettavo». Cercava di nascondere la loro miseria, ma pareva che egli conoscesse anche questa, perché senza attendere d'essere servito, dopo aver portato la valigia nella camera che zia Esther aveva già preparato per lui, l'antica camera per gli ospiti in fondo al balcone, ridiscese disinvolto e andò a lavarsi al pozzo come il servo. Noemi lo seguiva con l'asciugamano sul braccio. «Sì, da Terranova son venuto. Che strada! Si vola! Sì, devo essere passato davanti alla chiesa, ma non mi sono accorto della festa. Sì, il paese sembra deserto, è molto decaduto, sì». Rispondeva sì a tutte le domande di Noemi, ma pareva molto distratto. «Perché non ho scritto? Dopo la lettera di zia Esther stavo incerto, poi sono stato anche malato e non sapevo. A dirvi la verità mi son deciso avantieri. C'era un amico che partiva. Allora ieri, visto che il mare era calmo, sono partito». Asciugandosi si dirigeva verso la cucina. Noemi lo seguiva. Esther gli ha scritto e lui è partito, così, come alla festa. Egli sedette sull'antica panca, di faccia al monte che gettava la sua ombra violetta nella cucina. Accavalcò le lunghe gambe, incrociò sul petto le lunghe braccia palpandosele con le mani bianche. Noemi osservò che le calze di lui erano verdi, un colore strano davvero per calze da uomo, e accese il fuoco ripetendo fra sé: «Ah, Esther gli ha scritto di nascosto, che se lo curi lei adesso». E provava un vago timore a voltarsi, a guardare quella figura d'uomo un po' tutta strana, verde, gialla, immobile, sulla panca dalla quale pareva non dovesse alzarsi più. Giacinto ricominciò a parlare del viaggio, della strada solitaria, e domandò quanto si impiegava per arrivare a Nuoro. Voleva recarsi a Nuoro. C'era lassù l'amministratore di un molino a vapore, amico di suo padre, che gli aveva promesso un posto. Noemi si sollevò sorridente. «Quanto ci vuole? Non so dirtelo quanto ci vuole in bicicletta. Poche ore. Io sono stata a Nuoro molti anni fa, a cavallo. La strada è bella, e la città è bella, sì. L'aria è buona, la gente è buona. Là non ci sono febbri, come qui. E tutti possono lavorare e guadagnare. Tutti i forestieri sono diventati ricchi lassù, mentre qui pare d'essere in un luogo di morti». «Sì, sì, è vero». Ella andò a prendere le uova per fare una frittata. «Vedi, qui non c'è neanche carne tutti i giorni. Di vino non se ne trova più. E questo amministratore del molino, come si chiama? Tu lo conosci?» «No». Egli non lo conosceva, ma era certo che andando a Nuoro avrebbe ottenuto il posto. Noemi sorrideva con rancore, con ironia, curva a punger la frittata. Si fa presto a dire che si trova un posto. C'è tanta gente in cerca di posti. «Ma tu hai lasciato quello che avevi?» domandò in fretta senza sollevar gli occhi. Giacinto non rispose subito. Pareva molto preoccupato per l'esito della frittata che la rivoltava cautamente. Alcune gocce di olio caddero sulla brace, inondando la cucina di fumo grasso. Poi la padella riprese a friggere, tranquilla, e Giacinto disse: «Era una cosa tanto meschina e neppur sicura, con tanta responsabilità». Non disse altro, e Noemi non domandò altro. La speranza che gli se ne andasse presto a Nuoro la rendeva buona e paziente. Apparecchiò la tavola nell'attigua camera da pranzo, abbandonata e umida come una cantina, e cominciò a servirlo, scusandosi di non potergli offrire altro. In questo paese bisogna contentarsi. Giacinto schiacciava le noci con le sue forti mani, tendendo l'orecchio al tintinnio delle greggi che passavano dietro la casa. Era quasi notte. Il monte era diventato scuro e là dentro, in quell'umida stanza dalle pareti macchiate di verde, pareva d'essere in una grotta, lontani dal mondo. Le descrizioni che Noemi faceva della festa lo suggestionavano. Egli la guardava, un po' stanco e assonnato, e quella figura nera sullo sfondo ancora lucido del finestrino, coi capelli folti e le mani piccole appoggiate al tavolo melanconico, doveva ricordargli i racconti nostalgici di sua madre, perché cominciò a domandar notizie di persone del paese che erano morte o di cui Noemi non si interessava affatto. «Zio Pietro, com'è questo zio Pietro? È il più ricco, vero? Quanto può possedere?» «È ricco, sì, certo, ma è una testa, superbo come un giudeo. E gli dà denari a usura?» Noemi arrossì, perché sebbene le relazioni col cugino fossero tese, le sembrava un'ingiuria personale dare dell'usuraio a un nobile pintor. «Chi te l'ha detto questo? A non dirlo neanche per scherzo. Il rettore e la sorella, però, sono usurai davvero, sono ricchi, quanto posseggono? Neanche loro, che dici? Forse il milese, ma un'usura giusta, il 30%, non di più. E questa un'usura giusta? Ah, com'è allora l'altra?» Allora Noemi si curvò sul tavolo e mormorò: «Anche il 1000%, e anche di più, qualche volta». Ma invece di meravigliarsi, Giacinto si versò da bere e disse pensieroso: «Sì, anche da noi l'usura è diventata enorme. Il nipote del cardinale Rampolla si è rovinato così». Dopo cena volle uscire. Domandò dov'era la posta e Noemi lo condusse fino alla strada, indicandogli la piazzetta in fondo verso la casa del milese. Appena egli si fu allontanato, ella si guardò attorno e scese fino alla casupola della vecchia Pottoi. La porticina era aperta, ma dentro tutto era nero. E solo ai richiami timidi di Noemi la vecchia s'avanzò dalla profondità scura della stamberga con un tizzone acceso in mano. Il barlume rossastro faceva scintillare i suoi gioielli. «Zia Pottoi, sono io. Bisogna che mandiate subito qualcuno a chiamare Efis. È arrivato Giacinto. E poi voi verrete a dormire con me. Ho paura a star sola, con un forestiero». «Andrò a chiamare qualcuno per mandarlo al podere, ma io dalla vossignoria non vengo, no. La casa non la lascio in balia del folletto». E perché durante la sua assenza il folletto non entrasse, lasciò il tizzone acceso sulla soglia della porta. Un gran fuoco di lentischi, come lo aveva veduto Noemi fanciulla, ardeva nel cortile di Nostra Signora del Rimedio, illuminando i muri nerastri del santuario e le capanne attorno. Un ragazzo suonava la fisarmonica, ma la gente che era appena uscita dalla novena e preparava la cena o già mangiava entro le capanne non si decideva a cominciare il ballo. Era presto ancora. Sul cielo lucido del crepuscolo spuntavano le prime stelle, e dietro la torretta del Belvedere l'occidente rosseggiava, spegnendosi a poco... Una gran pace regnava su quel villaggio improvvisato, e le note della fisarmonica e le voci e le risate entro le capanne parevano lontane. Qua e là, davanti ai piccoli fuochi accesi lungo i muri, si curvava la figura nera di qualche donna intenta a cucinare. Gli uomini venuti alla vigilia per portare le masserizie erano già ripartiti coi loro carri e i loro cavalli. Rimanevano le donne, i vecchi, i bambini e qualche adolescente. E tutti, sebbene convinti di essere là per far penitenza, cercavano di divertirsi nel miglior modo possibile. Le dame Pintor avevano a loro disposizione due capanne fra le più antiche. Tutti gli anni ne venivano fabbricate di nuove, dette appunto Sasmoristenes de Sasdamas, perché divenute quasi di loro proprietà in seguito a regali e donazioni fatte alla Chiesa dalle loro ave fin dal tempo in cui gli arcivescovi di Pisa, nelle loro visite pastorali alle diocesi sarde, sbarcavano nel porto più vicino e celebravano messe nel santuario. Ecco ancora, fra una capanna e l'altra, all'angolo del cortile, il sedile di pietra addossato al muro, ove zia Pottoi aveva veduto Donna Maria Cristina corteggiata come una barona da tutte le vassalle che si recavano in pellegrinaggio alla chiesa. Adesso Donna Ester e Donna Ruth sedevano umili e nere come due monache col fazzoletto bianco in testa e le mani sotto il grembiale, pensando a Noemi lontana, a Giacinto lontano. La loro cena era stata frugale, una zuppa di latte che non gonfiava lo stomaco e lasciava il pensiero lucido e puro come quel gran cielo di primavera. Eppure, di tanto in tanto, Donna Ester aveva come un brivido di rimorso, un pensiero segreto quasi colpevole. Giacintino, la lettera scritta di nascosto. Accanto a loro, seduta per terra con le spalle al muro e le braccia intorno alle ginocchia, Grigenda rideva, guardando il ragazzo che suonava la fisarmonica. Nella capanna attigua, le parenti con cui ella era venuta alla festa cenavano sedute per terra attorno ad una bertola stesa come tovaglia, e mentre una di esse cullava un bambino che si addormentava agitando le manine molli, l'altra chiamava la fanciulla. «Grigenda, fiore, vieni, Prendi almeno un pezzo di focaccia. Cosa dirà tua nonna? Che t'abbiamo lasciato morir di fame? Grigenda, non senti che ti chiamano? Obbedisci, disse donna Esther. Ah, donna Esther mia, non ho fame, che di ballare. Suan Antò, vieni a mangiare. Non vedi che il tuo suono è come il vento, fa scappare la gente. Aspetta che le oteri siano piene e vedrai, disse l'usuraia, uscendo sulla porticina a destra delle dame Pintore, pulendosi i denti con l'unghia. Anche lei aveva finito di cenare e per non perdere tempo si mise a filare al chiarore del fuoco. Allora fra lei, le dame, la ragazza e le donne dentro cominciò la solita conversazione. Come al paese durante tutto l'anno parlavano della festa, ora alla festa parlavano del paese. «Io non so come avete fatto a lasciare la casa sola, comare Callì. Come?» disse una ragazza alta che portava sotto il grembiale un vaso di latte cagliato, dono del prete alle dame Pintor. «Natolia, cuoricino mio, io non ho lasciato in casa i tesori che ha lasciato in casa il tuo padrone, il rettore. Corfu è mazza conca, e allora datemi la chiave. Vado e frugo in casa vostra e poi scappo nelle grandi città». «Tu credi che nelle grandi città si stia bene?» domandò donna Ruth con voce grave. E donna Esther, che aveva vuotato il vaso del latte e lo restituiva a Natolia con dentro mezza pezza di mancia, si fece il segno della croce. «Libera nos domine». Entrambe pensavano la stessa cosa, alla fuga di Lia, all'arrivo di Giacinto, e con sorpresa sentirono Grigenda mormorare. «Ma se quelli che stanno nelle grandi città vogliono venir qui?» La gente cominciava ad uscire nel cortile. Sulle porticine apparivano le donne che si pulivano la bocca col grembiale e poi rincorrevano i bambini per prenderli e metterli a dormire. Una delle parenti di Grigenda andò dal suonatore di fisarmonica e gli porse una focaccia piegata in quattro. «E mangia, gioiello. Cosa dirà tua nonna? Che non ti dà da mangiare?» Il ragazzo sporse il viso, strappò un boccone dalla focaccia e continuò a suonare. Ma nessuno si decideva a cominciare il ballo, tanto che Grigenda e Natolia, irritate per l'indifferenza delle donne, dissero qualche insolenza. «Si sa, se non ci sono maschi non vi divertite. Ci fosse almeno Efis, il servo di donna Ruth, anche quello vi basterebbe. È vecchio come le pietre. Che me ne faccio di Efis? Meglio ballo con un ramo di lentischio». Ma d'un tratto il cane del prete, dopo aver abbaiato sul belvedere, corse giù urlando fuori del cortile e le donne smisero di insolentirsi per andare a vedere. Due uomini salivano dallo stradone e mentre uno stava seduto su un piccolo cammello, l'altro si piegava su una grande cavalletta, le cui ali parevano mandassero giù e su i lunghi piedi del cavaliere. Il chiarore del fuoco, a misura che i due salivano, illuminava però le loro figure misteriose. E la prima era quella di Efis, su un cavallo gobbo di bisacce e di guanciali, e l'altra, quella di uno straniero, la cui bicicletta scintillò rossa attraversando di volo il cortile. Grigenda balzò in piedi, appoggiandosi al muro, tant'era turbata. Anche la fisarmonica cessò di suonare. «Donna Esther mia, suo nipote!» Le dame s'alzarono tremando, e donna Esther parlò con una vocina che pareva il belato d'un capretto. «Giacintino, Giacintino, nipote mio, ma non è una visione, sei tu?» Egli era smontato davanti a loro e si guardava attorno confuso. Sentì le sue mani prese dalle mani secche della zia, e sullo sfondo nero del muro vide il viso pallido e gli occhi di perla di Grigenda. Poi tutte le donne gli furono attorno, guardandolo, toccandolo, interrogandolo. Il calore dei loro corpi parve eccitarlo. Sorrise, gli sembrò d'essere giunto in mezzo ad una numerosa famiglia e cominciò ad abbracciare tutti. Qualche donna balzò indietro, qualche altra si mise a ridere sollevando il viso a guardarlo. «È costume del tuo paese? Donna Esther, donna Ruth, ci ha scambiato con loro, ci crede tutte sue zie!» Efis intanto, tirati giù i guanciali, li portò dentro la capanna vuota, passando di traverso per la stretta porticina. Grigenda lo aiutò a stenderli sul sedile in muratura, lungo la parete, e fu lei a spazzare la celletta e a preparare il lettuccio, mentre nell'altra capanna si udiva Giacintino rispondere rispettoso e quasi timido alle domande delle zie. «Sì, signora, da Terranova, in bicicletta. Cos'è poi? Un volo. Con una strada così piana e solitaria si può girare il mondo in un giorno. Sì, la zia Noemi è rimasta vedendomi. Non mi aspettava certo, e forse credeva che avessi sbagliato porta». Ogni sua parola e il suo accento straniero colpivano Grigenda al cuore. Ella non aveva ben distinto il viso del giovane arrivato da terre lontane, ma aveva notato la sua alta statura e i capelli folti, dorati come il fuoco, e provava già un senso di gelosia perché Natolia, la serva del prete, s'era cacciata dentro la capanna delle dame e parlava con lui. Com'era sfacciata Natolia! Per piacere allo straniero si beffava persino delle capanne, che dopo tutto erano sacre perché abitate dai fedeli e appartenenti alla chiesa. «Neanche a Roma ci sono palazzi come questi. Guardi che cortine! Le ha messe i ragni, gratis, per amor di Dio! E i topi non li conta? Se si sente grattare i piedi stanotte, non creda che sia io, don Giacì!» Grigenda si morse le labbra e picchiò sulla parete per far tacere Natolia. Ci sono anche gli spiriti, li sente? Oh, è una donna che picchia, disse semplicemente donna Ruth. Spiriti, topi e donne, per me sono la stessa cosa, rispose calmo Giacinto. E Grigenda di là, appoggiata alla parete di mezzo, si mise a ridere forte. Ascoltava la voce del giovane come aveva poco prima ascoltato il suono della fisarmonica e rideva per il piacere, eppure in fondo sentiva voglia di piangere. Tutti erano felici, ma di una felicità grave nella povera capanna delle dame. «Mi pare di sognare», diceva donna Esther, servendo da cenare al nipote, mentre donna Ruth lo guardava fisso con occhi lucidi, ed Efis traeva dalla bisaccia un bariletto di vino, e pur così curvo si volgeva a sorridere ai suoi padroni. Giacinto mangiava, seduto sul sedile in muratura che serviva a più usi, da tavola e da letto, e credeva anche lui di sognare. Dopo l'accoglienza fredda di Noemi s'era sentito ciò che veramente era, straniero, in mezzo a gente diversa da lui. Ma adesso vedeva le zie servirlo premurose, il servo sorridergli come ad un bambino, le fanciulle guardarlo tenere e avide. Sentiva la cantilena della fisarmonica, intravedeva le ombre danzanti al chiaro del fuoco e si immaginava che la sua vita dovesse trascorrere sempre così, fantastica e lieta. «Adattarsi bisogna», disse Efis versandogli da bere. «Guarda tu l'acqua. Perché dicono che è saggia? Perché prende la forma del vaso ove la si versa. Anche il vino, mi pare. Anche il vino, sì». Solo che il vino qualche volta spumeggia e scappa, l'acqua no. Anche l'acqua si è messa sul fuoco a bollire, disse Natalia. Allora Grigenda corse là dentro, prese per il braccio la serva e la trascinò via con sé. Lasciami, che hai? Perché manchi di rispetto allo straniero. Grigè, ti ha morsicato la tarantola che diventi matta. Sì, e perciò voglio ballare. Già alcune donne s'eran decise a riunirsi attorno al suonatore, porgendosi la mano per cominciare il ballo. I bottoni dei loro corsetti scintillavano al fuoco, le loro ombre si incrociavano sul terreno grigiastro. Lentamente si disposero in fila, con le mani intrecciate, e sollevarono i piedi, accennando i primi passi della danza. Ma erano rigide e incerte, e pareva si sostenessero a vicenda. «Si vede che manca il puntello, manca l'uomo. Chiamate almeno Efis», gridò Natalia, e siccome Grigenda la pizzicava al braccio, aggiunse «Ah, ti punga la vespa, anche a lui vuoi che si usi rispetto?» Ma al grido Efis era apparso. E si avanzava battendo i piedi in cadenza e agitando le braccia come un vero ballerino. Cantava accompagnandosi. «A sa festa, so andato!» Arrivato accanto a Grigenda le prese il braccio, si unì alla fila delle danzatrici e parve davvero animare con la sua presenza il ballo. I piedi delle donne si mossero più agili, riunendosi, strisciando, sollevandosi. I corpi si fecero più molli, i visi brillarono di gioia. «Ecco il puntello, forza, coraggio! E su, su!» Un filo magico parve allacciare le donne dando loro un'eccitazione composta e ardente. La fila si cominciò a piegare, formando lentamente un circolo. Di tanto in tanto una donna s'avanzava, staccava due mani unite, le intrecciava alle sue, accresceva la ghirlanda nera e rossa dietro cui si muoveva la frangia delle ombre. E i piedi si sollevavano sempre più svelti, battendo gli uni sugli altri, percuotendo la terra come per svegliarla dalla sua immobilità. E su... Anche la fisarmonica suonava più lieta e agile. Grida di gioia echeggiarono, quasi selvagge, come per domandare al motivo del ballo un'intonazione più animata e più voluttuosa. Tutti erano corsi a vedere. Là, in fondo, nell'angolo del cortile, Grigenda distinse i capelli dorati di Giacinto fra i due fazzoletti bianchi delle zie. «Compare Efis, fate ballare il vostro figlioccio», disse Natalia. «Quello è un puntello, sì. Mettilo accanto alla chiesa e ti sembrerà il campanile. E sta zitta, Natalia, lingua di fuoco. Parlano più i tuoi occhi che la mia lingua, Grigè. Il fuoco ti mangi le palpebre, e state zitte, donne, e ballate. A sa festa, so andato!» Il grido tremolava come un nitrito, e le gambe delle donne, disegnate dalle gonne scure e i piedi corti emergenti dall'ondulare dell'orlo rosso, si muovevano sempre più agili, scaldati dal piacere del ballo. «Don Giacinto, venga! E su, e venga!» Tutte le donne guardavano laggiù sorridendo, i denti brillavano agli angoli delle loro bocche. Egli balzò, quasi sfuggendo alla prigionia delle due vecchie dame. Arrivato però in mezzo al cortile, si fermò incerto. Allora il circolo delle donne si riaprì, si allungò di nuovo in fila, andando incontro allo straniero come nei giochi infantili. Lo accerchiò, lo prese, si richiuse. Messo in mezzo fra Grigenda e Natalia, alto, diverso da tutti, egli parve la perla nell'anello della danza, e sentiva la piccola mano di Grigenda abbandonarsi tremando un poco entro la sua, mentre le dita dure e calde di Natalia si intrecciavano forte alle sue, come fossero amanti. Anche il prete uscì dalla sua capanna, guardò qua e là, placido e rosso come un bambino ancora calvo, poi andò a sedersi accanto alle dame Pintor. «Bel ragazzo suo nipote, donna Ruth», Trasse la tabacchiera d'argento, la scosse, l'aprì e la porse nel cavo della mano prima a donna Esther, poi a donna Ruth, infine alla stessa Callina. «Bel ragazzo, donna Esther, ma mi raccomando, attenzione!» Sollevò la sottana per rimettersi in tasca la tabacchiera e ripiegò e arrotolò il suo fazzoletto turchino, sbattendosene le cocche sul petto. «Donna Esther, attenzione! Del resto anche noi abbiamo ballato quando avevamo ali ai piedi. E adesso che favo, signoria?» Donna Esther piangeva di gioia, ma finse di starnutire. «Sembra pepe il suo tabacco, prete Pascà!»
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.